Ride. RT, un mondo di musica e di informazioni.
Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
RT 101 e 100, questa è Conference Call, la cultura alla radio, qui è Claudio Zeni, un emittente che ci ospita e mi ospita, io ringrazio davvero tanto. Grandi e tanti sono i personaggi che abbiamo incontrato in questo anno e poco più, da quando abbiamo iniziato questa avventura, dettata un po' dall'esigenza di stare ancora più insieme e questo cambiamento di incontrarci che avviene attraverso siti web, attraverso delle strutture vere e proprie che consentono alle persone di vedersi e di parlarsi. Noi catturiamo questi incontri nel mondo della cultura e spaziamo un po' ovunque praticamente e andiamo a pescare quella personaggi che poi proponiamo, quindi siamo noi che promuoviamo questi incontri e poi li portiamo in un formato radiofonico, una miscela e una novità che funziona, quindi noi continuiamo e pensate un po' che abbiamo pescato e abbiamo chiacchierato con Michele Cucuzza, questa volta ospite quindi Michele Cucuzza ci parlerà del suo ultimo libro ma ci parlerà anche della sua storia televisiva come giornalista Rai e poi i suoi 10 anni alla vita in diretta che è iniziato con lui su Rai 2 e poi su Rai 1 e quindi insomma tantissime cose, a intervistarlo e a parlare con lui il caporedattore di Rai 3 Luca Giretto, quindi tanti spunti per stare insieme ancora in Conference Call.
È cominciata con me la vita in diretta nel 1998, ancora era Rai 2. È un'idea di Carlo Freccero, che è un genio della televisione italiana, che si è inventato questa idea per cui un giornalista che fino a qualche settimana prima gli ascoltatori avevano visto dietro il bancone del telegiornale a recitare la messa cantata, com'è? E invece improvvisamente stava dentro uno studio con il pubblico, magari invitando un'attrice, una cantante, un ospite, un cantante, un attore, eccetera. E se c'era una donna, magari ci ballavo un lento io anche. E quindi era una cosa che all'inizio faceva un certo effetto. È il cosiddetto, quello che i culti chiamano infotainment, l'insieme della informazione dell'intrattenimento, e che ha funzionato, tant'è vero che aveva tanti ascolti che Rai 1 ci ha presi e ci ha portati sulla rete 1 e quindi da Rai 2 siamo passati a Rai 1 e è stata una stagione molto fortunata e che è durata complessivamente 10 anni. Insomma, è un programma bellissimo che viene seguito e lo fanno benissimo anche i miei colleghi, naturalmente.
Ad intervistarti abbiamo anche noi un tuo amico, un tuo collega giornalista e il nostro caporedattore del TGR Umbria, Luca Giretto.
Io devo dire che sono molto contento di questo secondo invito ad incontrare dei colleghi giornalisti, perché come dicevamo il primo è stato Antonio Caprarica con il suo ultimo grande lavoro legato sempre alla storia delle famiglie reali e in questo caso proprio di quella che è l'esperienza di questa regina, la storia della grande regina, ma soprattutto come per Antonio anche per e Michele devo dire che sono stati degli ispiratori della mia carriera, perché se nell'83 Michele ha cominciato a lavorare in Rai, io nell'84 ho cominciato a lavorare nella carta stampata e devo dire che Michele soprattutto era un grande autorevole volto del giornalismo della Rai, perché grandi tantissime vicende, dal caso Tortora al caso Ambrosiano, alla morte di Michele Sindona, all'alluvione in Valtellina, tante tantissime reportage in giro per il mondo, dalla Francia alla Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, l'Arabia Saudita, insomma un collega stimatissimo che davvero era per un giovane che iniziava la carriera giornalistica davvero di fonte di ispirazione, per cui devo dire che Michele assolutamente aveva anche questa grande capacità davvero di porsi come conduttore del telegiornale con grande autorevolezza e soprattutto con grande capacità anche di recepire e di capire le notizie che venivano date al telegiornale, per cui devo
grazie
dire che poi
sono già arrossito da qua, eh?
È la lampada che hai davanti. Devo dire che gli anni al TG2 di Michele sicuramente sono stati un grande contributo di informazione, di un'informazione che, come dicevamo, era principalmente la RAI in quegli anni, perché ancora non c'era tutta questa grande offerta informativa che arrivava dalle altre reti, e quindi devo dire che era una voce assolutamente autorevole per quelli che sono stati naturalmente i grandi e principali temi legati alla politica, alla cronaca, a quello che naturalmente succedeva nel mondo. Poi, come raccontava lui, un passaggio a questa trasmissione fortunatissima, chi non se lo ricorda quando una delle sue inviate lo chiamava Michele.
Infatti la corteria
è diventato,
poi ci ha fatto una parodia prendendo per in giro l'inviata nostra, che sarebbe stata quella con l'accento romanesco, che dice amica, perché io sto qua, io sto là. Invece non è vero, perché le mie inviate della vita in diretta erano e sono, alcune ce ne sono ancora, bravissime colleghe, bravissime giornaliste, e quasi tutte hanno fatto carriera dentro la RAI.
Ma devo dire che le parodie poi nascono dal successo, perché se anche i comici vanno a ricercare e a ironizzare su determinati atteggiamenti o modi di parlare, proprio questo si deve al fatto che c'è una popolarità e una diffusione, in questo caso della grande trasmissione, che ha trovato quella formula pomeridiana sostanzialmente di assoluta attualità, cronaca e collegamento giornalistico, diciamo, a quelli che erano gli eventi che di ora in ora insomma si sono sviluppati. Ma devo dire che ho cominciato a leggerlo, non ce l'ho fatta, è venuta venerdì a consegnarmelo Anna qui in sede, e un po' gli eventi, diciamo, di questi giorni mi hanno portato per il momento a leggerne metà, adesso mi riprometto di definirlo, però mi piacerebbe capire da Michele, insomma, ecco, questa scelta, anche perché da quello che vedo è il tuo terzo libro che si intitola Fuori, cioè Fuori dalla rete nel 2008, Fuori dal video nel 2010, Fuori dalle bolle, stando attenti naturalmente alla vocale, per questo.
Io intanto ti ringrazio moltissimo, caro Luca, per gli elogi che hai fatto, che insomma, grazie veramente. Sì, questo è il titolo l'ho ideato io, d'accordo con la Curcio, la casa editrice, perché volevo appunto fare un gioco di parole, le bolle, le balle, eccetera, per attirare l'attenzione su questa cosa che sono le fake news, le supercazzole che circolano in rete, che sono il grande pericolo di una stagione felice, perché questa è una stagione felice in cui, come hai detto tu, tutti comunichiamo, c'è la nebulosa della comunicazione, forse ce n'è anche troppa, ma va benissimo. L'unico problema è che non sempre ci sono persone davanti agli schermi che sono in grado di distinguere, come facciamo noi giornalisti, una notizia autentica da quella non autentica, e quindi possono cadere nella trappola delle fake news. E l'altra trappola molto pericolosa e diffusa è la convinzione, quella che gli esperti chiamano con un termine difficile che non si capisce bene, si chiama post-verità, che vuol dire sostanzialmente che non ci sono fatti, ci sono convinzioni, interpretazioni, e per cui da qui nascono le bolle. Allora, se io mi convinco che, faccio un esempio, parliamo degli Stati Uniti, così non si offende nessuno in Italia, che Biden non doveva vincere, ha vinto con la frode. Se io sono convinto di questo, cosa di cui sono convinti ancora metà degli elettori repubblicani americani, che è una cosa falsissima, perché col sistema elettorale americano dei grandi elettori Biden ha stravinto, tutti i ricorsi sono stati respinti, eccetera eccetera, anche col voto popolare il voto di Biden è stato nettamente superiore a quello di Trump. Però se io mi convinco di questo, perché mi sta antipatico quello, io non dico mi sta antipatico, no, dico il presidente, il vero presidente è ancora Trump. Biden è un usurpatore che sta lì. Ecco, cioè la mia opinione è diventata verità. E questo è un pericolo enorme. È un pericolo enorme perché significa che ognuno di noi si può fare in teoria la sua verità. E questo ci rende ancora più distanti gli uni dagli altri e spesso, come capita purtroppo tante volte nella rete, ostili. Ecco perché bisogna stare attenti a questi due problemi: le fake news e la post-verità, cioè le interpretazioni al posto dei fatti, che è un pericolo molto grosso.
Continua con i racconti di Michele Cucuzza, sollecitati da Luca Giretto, caporedattore di Rai 3, quindi insomma parliamo di Umbria ma anche della nostra bellissima Italia. Lui ci parla della sua vita, lo fa nella maniera che sa fare, quella spontanea, anche un po' giornalistica, anche così, sorniona in alcuni punti, ma efficace nella comunicazione. Quindi ancora Michele Cucuzza, Conference Call, la cultura alla radio.
Deve finire questa concezione un po' retorica, un po' vecchia, secondo cui i giovani sono, siccome sono nativi digitali, sanno manovrare. Io sto su un telefonino come un ragazzino di terza media, ci passo 4 ore al giorno, sto sempre lì piegato, mi verranno davvero gli artigli al posto delle dita. Quindi questa roba qui è una roba vecchia. Noi utilizziamo la modernità è la nostra, come dire, è il nostro ambiente, non dobbiamo meravigliarci, cioè, dobbiamo usarlo al meglio, questa è la differenza. Allora chi è che è più esposto a questi rischi delle fake piuttosto che della post-verità, poi degli haters, gli odiatori, quelli che, diciamo così, culturalmente sono meno attrezzati, ecco. Per cui, sai, uno strumento come questo, io sono davanti a un telefono, no? Col quale io ormai guardo le serie, guardo i film, guardo i TG, faccio i social, faccio, cioè è meraviglioso questo mondo, è un mondo meraviglioso. Se io non riesco ad avere una certa capacità di distacco, il distacco psicologico, no? Il distacco necessario, io alla fine prendo per oro colato tutto ciò che passa qui sopra. Perché? Perché è meraviglioso, perché questa è una cosa nuova e bellissima che prima non c'era. Quindi, secondo me, è vera. Invece non è detto, può darsi che ci siano delle panzane, che ce ne sono anche parecchie. Quindi bisogna avere spirito critico e non essere passivi. Questo è il segreto, è spirito critico, passività. Questa coppia si deve in qualche modo staccare.
Sì, ti ringrazio, Michele. Prego, Luca.
Sì, no, più che altro ecco perché questo ci induce un po' a capire anche questa fase, cioè questo ultimo anno, questi ultimi 14 mesi in cui sicuramente il fatto dell'isolamento ci ha portato a usare molto di più anche, diciamo, le generazioni, chiamiamole old, non avete a questi strumenti tecnologici che in questa fase hanno cercato soprattutto attraverso le nuove tecnologie di tenersi aggiornati e informati, e nel dilagare delle pubblicazioni, delle informazioni che arrivano, questo rischia davvero, Michele, di andare a creare delle opinioni o delle modalità di pensiero errate, proprio perché c'è tutta questa serie di informazioni, tutta questa serie di dati e opportunità di informarsi sulla rete, che rischia poi di portare anche ad avere delle cattive informazioni. Cioè nella fase della pandemia, soprattutto in questo momento dove tutti dicono, dove tutti parlano, farsi un'opinione è veramente difficile, e rischia appunto di creare anche delle false opinioni.
Non c'è dubbio. Allora dobbiamo dire però una cosa, che la rete nel periodo soprattutto del primo lockdown un anno fa è stata preziosissima, perché ci ha fatto superare l'isolamento che c'era anche in alcuni componenti delle famiglie quando sono lontani e non sempre si potevano raggiungere, perché... e poi ci ha fatto risolvere in parte il problema della scuola, il problema del lavoro, no, lavoro a distanza, e anche molta televisione. Tu me lo insegni, Luca, perché se non ci fosse stata la rete non si sarebbero potuti fare tantissimi collegamenti. Chissà cosa avrebbe fatto la televisione, lo so, probabilmente pochissimo. Invece ha continuato a fare esattamente ciò che faceva prima, grazie appunto alla rete. Allora, la prima osservazione che mi sento di fare è questa: adesso che arrivano i soldi del Recovery Fund, diamo, come dire, le connessioni internet a tutti, perché in questo paese ancora troppe famiglie disagiate, meno attrezzate, più isolate, eccetera, eccetera, non hanno ancora la connessione internet. Questo è francamente inaccettabile per un paese che è leader tra il gruppo di testa in Europa. Cioè la rete deve essere, la connessione internet deve essere a disposizione di tutti, e questa è la primissima cosa. Detto questo, naturalmente ci sono i pericoli che abbiamo detto prima, ci sono, come dire, i disagi, le difficoltà, eccetera, cui ho già accennato, e che effettivamente sono molto importanti, perché se io mi convinco di una cosa e non me ne frega nulla e non ho altre fonti di informazione, questo diventa un pericolo. Ecco perché io mi permetto ancora di dire, quando incontro degli amici, delle cose, soprattutto più giovani, così eccetera, dicono, non un collega esperto naturalmente come te, figuriamo, ma dico, ragazzi, non informatevi attraverso i social, informatevi con un mezzo di informazione classico, il TG della mattina, il giornale radio della radio, il giornale online dei quotidiani che ormai tutti hanno la versione online, e poi divertitevi a stare nella rete. Ma se non sapete prima quella che è la, diciamo così, la giornata con la gerarchia delle notizie che danno TG, GR, quotidiani online, naturalmente autorevoli, eccetera, come si fa a capire quali sono le notizie? Spesso sono delle sciocchezze che compaiono sui motori di ricerca come se fossero chissà che cosa, quella ha detto quella frase, quell'altra ha detto quell'altra, che sono spesso fatti per richiamare, per farti cliccare, e non corrispondono a nulla. Take out the top coat, put on your raincoat, and I'll give up your birthright, and don't you cry, cause in 23 verses now, a storm is a coming, and you'll be too surprised to wonder why, and it will rain. Mushrooms until you see the end to the universe now. A storm is a brewing, and you need to know the victory. Cause it will rain, rain, go away, rain, rain, back again another day. It's gonna rain, rain, go away, rain, rain, back again another day. I'm leaving behind for my children, 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 children. We'll see what's left of me. Cue up the James Bond and drag up the funky sound now. I say it won't be the last time you hear a scream. Cause in 21 verses now, the storm is raging, and you will satisfy your destiny.
Risparmi tempo e denaro. Con il centro revisione e collaudi Bazzucchi Giuseppe a Gualdo Tadino, tante novità al servizio degli automobilisti. Presso il centro revisione e collaudi Bazzucchi Giuseppe, ora puoi collaudare direttamente in loco ganci traino e bombole GPL. Trasformare veicoli di qualsiasi tipo anche per disabilità. Adeguare il tuo veicolo alle tue esigenze con relativo aggiornamento della carta di circolazione. Tutte le operazioni verranno fatte dal personale di officina in modo immediato. Centro revisione e collaudi Bazzucchi Giuseppe, sempre aggiornato per un servizio migliore. Via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Conference call. Incontriamoci alla radio.
I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right.
speranza di percorrere insieme a RT 101 e 100 la sua storia, una storia più longeva della nostra emittente, che ha 46 anni, la sua qualcuno in più anche professionale, e devo dire con il solito garbo ci parla di sé, ci parla del suo libro, ma in pratica ci parla della sua vita. Tante le sollecitazioni, anche le domande che gli sono state rivolte in questa conferenza, Michele Cucuzza si apre e si racconta. Di nuovo ancora buon divertimento e benvenuti su RT 101 e 100.
Ecco, il tuo libro raccoglie una serie di conversazioni con alcuni personaggi colleghi, da Caterina Balivo all'ex presidente della Camera Laura Boldrini, a Pierpaolo Bombardieri, Maurizio Costanzo, mitico personaggio della nostra storia della televisione, ma anche personaggi illustri e personaggi insomma che hanno segnato la storia del paese, come Sandro Pertini, Lady Diana, la Particella di Dio, ma anche i Neuroni Specchio. Ecco, come ti è venuta insomma il fatto di mettere insieme e raccogliere tutte queste tra conversazioni e contatti, chiamiamoli?
No, guarda, era semplicemente l'idea di mettere insieme un po' della mia esperienza, del mio lavoro, così faccio vedere che cosa ho fatto, però contemporaneamente sono quasi tutti personaggi che hanno avuto un grandissimo ruolo nella comunicazione. Pertini, che è il personaggio che più mi sta a cuore, ora vi dico perché, è il presidente più amato dagli italiani, con tutto rispetto naturalmente per il presidente Mattarella, ci mancherebbe. Perché? Perché Pertini era un personaggio straordinario, uno dei padri della patria, era stato partigiano, aveva questo carattere meraviglioso e anche rabbioso, che diceva le cose come stavano, aveva rotto un po' gli argini della comunicazione un po' stereotipata, un po' ufficiale. Allora io ho avuto la fortuna di intervistarlo a Milano quando lavoravo ancora per una di queste radio che si chiamavano le radio libere all'epoca, che era Radio Popolare, che c'è tuttora ed è una radio molto professionale, dentro la quale io poi sono diventato giornalista professionista. Pertini era arrivato a Milano per celebrare il 25 aprile, io l'ho intercettato al Castello Sforzesco e io, senza chiedere il permesso, le autorizzazioni al Quirinale e niente, gli ho messo il microfono davanti e gli ho detto se voleva farmi un'intervista. E lui, io allora, ragazzi, immaginatevi, con la barba e i capelli lunghi come usava all'epoca, lui mi fa: bella barba, giovanotto, cosa ci fai con quel baracchino? E io, il baracchino era che lui aveva visto che io avevo acceso la spia del registratore, che ho detto: anche se mi manda al diavolo, io registrerò il fatto che il presidente mi ha mandato al diavolo. Invece non mi ha mandato al diavolo, mi ha fatto fare una bellissima intervista, però a una condizione, perché mi ha fatto tremare, mi ha detto: mi devi dare del tu, del tu. E io stavo a quel punto, siccome lui come al solito aveva rotto il cerimoniale, perché Pertini se ne fregava, no? Allora era arrivato il sindaco di Milano, che allora era il povero Tognoni, che purtroppo non c'è più, ministro dell'interno Restivo, eccetera, le autorità, anche una troupe del telegiornale della RAI, e riprendevano questo capannello dove c'era al centro il presidente con la pipa, dove aveva la pipa veramente classica, e questo ragazzo con i capelli lunghi e la barba che teneva in mano sto affarino. E beh, alla fine io sono riuscito a fargli delle domande dandogli del tu, ma tu pensi, ma tu, perché lui diceva: guarda che qui al Quirinale, giovanotto, arrivano centinaia di giovani tutte le settimane, è vero? Io mi permetto anche di ricordare un po' l'intonazione della sua voce, perché ho un affetto pazzesco e appunto duraturo, eterno. E tant'è vero che poi abbiamo trasmesso questa intervista, che era circa 20 minuti, per una radio privata, un successo pazzesco, perché intervistare il Presidente della Repubblica, poi allora, 1980. Ebbene, abbiamo fatto un manifesto che poi abbiamo diffuso in città a Milano, dove si vedeva la fotografia, c'era la fotografia di Pertini che mi faceva l'intervista in cui mi aveva costretto a dare del tu, e sotto c'era scritto: Radio Popolare, la radio che dà del tu al presidente. È vera la verità, è una cosa. Ho un ricordo
bellissimo. Alla faccia dello slogan.
Le altre interviste degli altri personaggi sono tutti importanti per me, per la mia vita, per la mia cosa, eccetera. Ma mi permetto di sottolineare Maurizio Costanzo, perché Costanzo non è soltanto il conduttore del talk show più longevo della storia della televisione italiana, batte Vespa, eh? Bisogna che il mio amico Bruno Vespa questo lo segna presente. Però che cosa è Costanzo? Costanzo è uno molto, come dire, molto presente, molto naturalmente, molto vigile, molto attento. Allora io ho fatto la classica domanda, io ho detto: ma secondo te cosa c'è dietro l'angolo? Che lui faceva questa domanda quando faceva i primi talk show in televisione. Cosa c'è dietro l'angolo? La rete batterà la televisione, cioè la televisione diventerà residuale rispetto a questo mezzo così straordinariamente agile come la rete? E lui mi ha risposto: no, secondo me no, ha detto. Perché? Perché la televisione sveglia, e che cosa ha fatto? Si è inserita dentro la rete, tant'è vero che oggi se noi vogliamo possiamo guardare i TG dalla rete, molti programmi, la Rai a Rai Play, che è ben nota, eccetera eccetera. Quindi lui ha detto: la televisione usa la rete, se ne è in gran parte appropriata, e questo fa sì che la televisione sarà, diciamo, pure eterna.
Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Signore, se lanci uno strale, sbaglia mira per favore, non farmi del male. Giuro in ginocchio qui in mezzo alla pista, te lo giuro sulla pelle, io non l'ho fatta apposta. Perciò, signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Non so com'è, ma è accaduto. Lui è entrato nel bar con lei e si è seduto. Io ero lì, affascinato. La sua carica sessuale si spandeva nel locale. Ed io, di desiderio stavo male. Così mi sono avvicinato. Avevo un fu e lui due coppie. Cosa rilanci se non hai più niente tranne lei? Se perdo, tu l'avrai. Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. E le sue corde hanno vibrato. In una notte io quel sogno l'ho bruciato. Mentre dormiva son scappato, con le gambe intorpidite, le scarpe ancora slacciate. Gambe intorpidite, le scarpe ancora sbracciate, con il mio mazzo di carte truccate.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
È primavera e come ogni anno, anche quest'anno, presso Enzo Shows a Padule di Gubbio sono arrivate le ultime novità di stagione. Tante, in grande assortimento, trendy, classiche, sportive, insuperabili per bellezza, qualità, prezzo. Enzo Shows, le calzature sempre alla moda per tutta la famiglia. A Padule di Gubbio.
Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano nella terz'ultima di Serie A, protagonista la corsa per la Champions. Milan, Atalanta, Juventus e Lazio rispondono al Napoli. I rossoneri seppelliscono 7-0 il Torino sul campo dei Granata. La Dea batte 2-0 un Benevento ormai quasi in B. I bianconeri superano al Mapei 3-1 il Sassuolo, mentre i biancocelesti vincono 1-0 con il Parma. L'Inter regola 3-1 la Roma al suo 15° successo casalingo di fila. Gli altri risultati: pari per 2-2 tra Sampdoria e Spezia, vittoria del Genoa in trasferta sul Bologna per 2-0, Cagliari-Fiorentina 0-0, stasera Crotone-Verona. E nella settimana in cui ha annunciato di lasciare i bianconeri al termine della stagione, l'infinito Gigi Buffon si è preso la scena al Mapei Stadium, rigore parato a Berardi che gli ha riservato l'ennesimo record in carriera. Un amuleto per la stagione della Juve. Buffon è tornato sull'espressione "tolgo il disturbo", un mio modo goliardico, ha spiegato. Poi sul futuro: ho ricevuto offerte, mi prendo 20-25 giorni per decidere, altrimenti smetto serenamente. Ed ora un'ampia pagina di tennis. Jannik Sinner saluta Roma, l'altoatesino esce sconfitto al secondo turno degli internazionali contro Rafael Nadal dopo 2 ore e 10 minuti di gioco con il risultato di 7-5-6-4. Il tennista maiorchino ora invece affronterà Shapovalov agli ottavi. Nessun problema per Matteo Berrettini sul centrale del Foro Italico. L'italiano batte in due set John Millman con il punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 19 minuti di gioco. Oggi affronta Tsitsipas agli ottavi di finale degli internazionali, ritrovando anche il pubblico sugli spalti. Stefano Travaglia invece non supera il secondo turno, l'italiano viene sconfitto in due set da Denis Shapovalov con il risultato di 7-6 6-3 in 1 ora e 36 minuti di gioco. Agli ottavi anche Lorenzo Sonego, ora lo attende Dominic Thiem. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
Conference call, incontriamoci alla radio.
Ci sono personaggi e personaggi. Michele Cucuzza, un po' discusso perché c'è chi piace, c'è chi non piace, però devo dire, una persona di garbo, una persona per bene, sincero, spontaneo, un grande, grandissimo professionista. Mi ha fatto molta impressione il suo racconto sul Presidente della Repubblica che gli ha detto "dammi del tu" e lui tranquillamente gliel'ha dato. Era ancora giovanissimo, ed era Sandro Pertini, e lui era un giovanissimo giornalista. Quindi tante sfaccettature di un personaggio che conosciamo, pensiamo di conoscere, e in questo modo lo potremmo conoscere ancora meglio.
Io, grazie alla RAI, quando ero a TG2 ho potuto girare il mondo. Io sono stato una quindicina di volte a New York a supporto dell'ufficio di corrispondenza della RAI di New York. Quindi ho avuto una frequentazione in quegli anni molto intensa con gli Stati Uniti. Poi sono stato in Arabia Saudita quando Saddam aveva occupato il Kuwait, quindi si preparava alla prima guerra del Golfo, quella di Bush padre, eccetera eccetera. Poi sono stato a Londra quando è morta Diana e ho conosciuto questo incredibile amore, ragazzi, di una popolazione della città più evoluta dell'Europa per una principessa. Cioè, uno dice: ma non ci posso credere, sembra una favola. No, invece è così. Poi sono stato a Calcutta quando è morta Madre Teresa, e anche lì ho visto che cosa significava il ruolo, l'importanza che aveva una santa come Madre Teresa nelle popolazioni così spesso, come dire, con grandi sofferenze come noi. Quindi ho una vastissima esperienza, però come persona, grazie al cielo e grazie alla RAI che mi ha consentito di farlo. Però devo dire che il personaggio che più mi ha veramente toccato è proprio lui, perché mai un Presidente della Repubblica, ma chi se lo deve immaginare, che ti dice dammi del tu, è una persona straordinaria, una persona di una, cioè molto più avanti, hai capito? Però quando si dice uno è avanti, ecco, Pertini era proprio avanti. Voglio fare un'anticipazione, che a metà maggio uscirà il mio nuovo libro. Questa volta è una graphic novel, cioè c'ha anche le illustrazioni, ed è dedicato ai più giovani ed è la biografia che io ho realizzato, io l'ho fatto con estrema serietà, come se fosse un saggio naturalmente, di Steve Jobs, perché sono 10 anni, a ottobre saranno, dalla morte di questo straordinario personaggio che ha cambiato il nostro modo di comunicare e in fondo il nostro modo di vivere, perché se stiamo comunicando in questa maniera in gran parte lo dobbiamo a lui, non esclusivamente, ce ne sono tanti altri, Bill Gates, tantissime società, ma per dire la Apple è certamente qualcosa che ha una sua fisionomia ben precisa, modelli anche di vita proprio, oltre che di comunicazione, e lo si deve a questo giovane che era Steve Jobs, un ragazzo che non era di famiglia ricca, che è diventato miliardario, ragazzi, che non aveva neanche 30 anni. Lui quando ha fatto 30 anni, alla festa di compleanno, sai chi ha invitato? Come io invito un cantante qua sotto che è amico mio che canta alle feste, ha invitato Bob Dylan per la festa di compleanno, e Bob Dylan, lui era miliardario, ragazzi, era miliardario, e Bob Dylan gli ha detto no, guarda, io non ho tempo, l'ha snobbato, hai capito? Ecco, e quindi per dirti che tipo era, ragazzi, questi della Silicon Valley che sono diventati tutti miliardari e che hanno cambiato il nostro modo di vivere, di comunicare prima di tutto e poi di vivere. E lui, Steve Jobs, sicuramente. Personaggio controverso, come sappiamo, anche perché poi aveva anche tutti i suoi difetti, le sue cose. Vabbè, adesso non è il caso di parlare anche di quello, però.
No, un'altra cosa invece che volevo chiederti, Michele, tu ti sei occupato anche di legalità, hai vinto anche un premio. Giusto? Ecco, sì. Ora come la vedi questa situazione per quanto riguarda proprio il problema della legalità?
Ti dico questo, io sono siciliano, va bene? Sono quindi, le storie di mafia le so, ce le ho qua dentro, ce le ho nel mio DNA, nei miei cromosomi, nei miei cose. Io dico attenzione ragazzi, stanno arrivando 250 miliardi del recovery fund, sono 248-49, di questi il 40% vanno al sud, sono 82 miliardi, cioè di euro, non stiamo parlando di 82 miliardi delle vecchie lire, 82 miliardi di euro. Allora, Dio non voglia che anche questa volta la organizzata, che è dappertutto ormai, non è solo al sud, lo sappiamo benissimo, però ha le sue basi di origine al sud, la mafia in Sicilia, Cosa Nostra in Sicilia, la 'Ndrangheta in Calabria, la Camorra in Campania, questa quarta mafia che c'è in Puglia, eccetera eccetera. Ragazzi, Dio non voglia che questa volta questi si rubino ancora una volta questi soldi, perché questo non è ammissibile. Questa è l'occasione straordinaria di riscatto del sud, veramente, lo dico da meridionale, da uomo del sud. Ragazzi, stavolta non ci facciamo fregare da questi schifosi, utilizziamo questi soldi per cambiare le cose e non piangerci ancora addosso dicendo ma noi non possiamo, ma noi non riusciamo, ma noi non possiamo. No, adesso ci sono i soldi, stanno arrivando, occhio, ci vuole occhio. Draghi ieri ha detto ci vuole responsabilità, ci vuole persone che hanno in testa il il benessere degli altri, della società, del paese, non l'arricchimento personale. Basta con questa idea dell'arricchimento personale. Ecco, stavolta questi soldi devono servire veramente per cambiare le cose. Se ci facciamo sfuggire questa occasione, ragazzi, poi dopo è inutile continuare a lacrimare, a piangere dicendo aiuto, aiuto, non ci aiutano. No, non è vero. Stavolta bisogna che i soldi vengano spesi bene per sistemare le cose, soprattutto a sud, per quanto riguarda sud, e poi il resto nel resto del paese, naturalmente.
Certo, senti,
la battaglia per la legalità oggi, secondo me, oggi e nei prossimi mesi e nei prossimi anni si combatte spendendo, utilizzando in maniera giusta, equa, i miliardi che stanno per arrivare grazie al Recovery Fund. Se anche questa volta le mafie, la corruzione riusciranno a impossessarsi di questi soldi, ragazzi, allora veramente è una partita persa, è un'amarezza infinita.
Michele Cucuzza, RT 101 e 100, questo incontro l'abbiamo favorito noi, proprio la nostra emittente, con le sue piattaforme, col suo logo. Voi non lo vedete, ma quando parlano questi personaggi, gli ospiti, c'è il logo di RT, assolutamente lì dietro. Ci siamo noi che poniamo le domande, ci siamo noi che organizziamo e poi estrapoliamo queste chiacchierate, queste conversazioni, e ne facciamo questo programma che è Conference Call con Claudio Zeni, qui a RT 101 e 100 e con Michele Cucuzza. La cultura